Non ci siamo sentiti di interrompere Bob Dylan con il suo, con la sua Master of Words, che è sicuramente un classico delle canzoni contro la guerra e che in particolare parla proprio delle bugie e delle manipolazioni dette ai giovani per mandarli a morire in guerra. Quindi ci sembrava una canzone del tutto adeguata e quindi abbiamo fatto aspettare un minuto in più la nostra interlocutrice, che è un'altra compagna dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università. Pronto, ciao.
Ciao a tutti, ciao, grazie mille per l'invito.
E abbiamo pensato di parlare anche con te dopo aver presentato appunto il convegno che ci sarà il 16 maggio qui a Roma e a cui siamo tutti e tutte invitate a iscriverci, per ampliare un po' il tema, perché già con Michele cercavamo di dar conto della concretezza della militarizzazione della scuola, purtroppo, con te vorremmo un po' appunto allargare il discorso per dire che questa concretezza è tale che ha anche dei riflessi giuridici a questo punto, nelle leggi, nelle direttive europee.
Allora, grazie mille per la domanda e di nuovo grazie per l'invito. Allora, sì, purtroppo ha delle derivazioni, questa sorta di militarizzazione della scuola, delle università e dell'intera nostra società civile, perché la scuola è una componente della società civile. È un percorso, insomma, che parte da direttive europee e italiane. Io partirei dall'ultima direttiva europea, che è la risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2025, che è la risoluzione che prevedeva anche la relazione annuale 2024, il cui fine è appunto l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune. Questa risoluzione deriva direttamente dal famoso libro bianco, il libro sul Rearm Europe, quello Readiness, preparati per il 2030, che ogni volta che lo leggo non capisco mai se è preparati o preparati, se è un invito a prepararsi.
Allora, per capirsi che si chiamava European Rearm, che poi gli è stato cambiato nome.
Bravissima, esattamente quello. Allora, di questo piano volevo veramente sfogliare velocemente due articoli, ma anche una piccola parte del terzo, cioè l'articolo 164, il 167 e poi una cosetta del 168. Allora, il 164 è l'articolo che prevede una comprensione da parte dei cittadini, tutti i cittadini, questo per far capire appunto il progetto di militarizzazione, una comprensione più ampia tra i cittadini della UE, di tutta la comunità europea, e poi parla proprio esplicitamente di allineamento delle percezioni delle minacce. Allora, quello che stiamo facendo è creare una cultura della sicurezza e la difesa, lo dicono i titoli proprio di questi documenti. La cultura della sicurezza, quello che spiego sempre, spesso anche in classe ai miei alunni, ha bisogno di una cultura dell'insicurezza, per cui dobbiamo percepire il pericolo, dobbiamo creare la paura, dobbiamo creare un nemico, ed è quello che si sta facendo a livello di società civile e si sta facendo anche nelle scuole. Allora, che cosa prevede questo articolo 164? Allora, invita tutti gli stati membri praticamente a mettere, leggo testualmente, appunto programmi educativi e di sensibilizzazione, in particolare per i giovani, volti a migliorare la conoscenza e a facilitare i dibattiti sulla sicurezza, la difesa e l'importanza delle forze armate. L'articolo 165 è un articolo che utilizza una parola cara a Crosetto per l'esercito, che parla di preparazione alla prontezza, la famosa readiness con cui è chiamata appunto questa risoluzione, scusate, il libro bianco, e la prontezza civile. E l'articolo 167, quindi ritornando, è quell'articolo che promuove ambiti militari inclusivi. Ovviamente, che cosa vuol dire inclusivi? Aperte soprattutto all'uguaglianza di genere. Allora, e questo articolo ribadisce, leggo, l'importante ruolo dei giovani e delle organizzazioni giovanili nel mantenimento e nella promozione della pace e della sicurezza. E quindi cosa devono fare gli stati membri? Si devono impegnare di più sistematicamente a coinvolgere nella loro agenda, appunto, adesso vediamo di che cosa è fatta, tutti i giovani. Questa agenda è fatta di corsi militari, esercitazioni e attività di formazione con giochi di ruolo per studenti civili. L'articolo 168.
Quindi dobbiamo preparare i giovani alla pace.
Bravissima.
Mettendoli una divisa militare e facendoli fare delle esercitazioni.
Bravissima, esattamente questo. E poi l'articolo,
se mi sbaglio, scusami se ti interrompo, è un qualcosa che in America già si fa diffusamente o dico una cavolata?
Allora si fa in America, e questa sorta di militarizzazione sta avendo una fortissima diciamo incentivazione in Germania, in Lituania, in Polonia, leggevo oggi anche in Spagna. Per cui è un problema che si sta, diciamo, europeizzando questa presenza. Noi, diciamo, come osservatorio siamo un caso unico in Europa e spesso ci troviamo anche citati da altre organizzazioni europee. Io mi auguro che nascano degli osservatori anche in altre realtà, perché veramente è il caso di portare avanti. L'ultima cosa di quella risoluzione che vi volevo sottolineare è l'articolo 169, che invece parla proprio articolo 168, che parla specificatamente di reclutamento. E questa è l'ultima risoluzione che noi abbiamo, però oltre a questa risoluzione ormai è diventato famosissimo il discorso del generale Masiello, che ha fatto all'apertura dell'anno accademico della scuola superiore, lui è del ufficiale di Torino, e praticamente che cosa dice Masiello? Oltre a chiedere ovviamente le dotazioni, un aumento di dotazioni organiche, e a specificare che serve anche un bacino di riserva, di forze di riserva, sdogana finalmente con un'onestà intellettuale che veramente è lodevole, sdogana tutto quello che è un programma che fino adesso noi come osservatorio, ma anche altre realtà, vanno sempre a ricercare sotto forme più o meno simulate. Invece Masiello è stato veramente esplicito. E che cosa ha detto? Ha detto assolutamente che l'esercito serve per fare la guerra, quindi basta tutte quelle mistificazioni, l'esercito per la difesa. L'esercito serve per la guerra. La guerra è sia reattiva che proattiva, bellissime parole che dimostrano quindi guerra di difesa e guerra anche di attacco, per cui ce lo dice Masiello con un'onestà che è veramente sconvolgente. Poi aggiunge il nostro caro generale che occorre sdoganare assolutamente la parola guerra, tanto che vuole chiamare la scuola di Stato Maggiore non più scuola di Stato Maggiore per ufficiali, ma scuola di guerra, quello che era il suo antico nome. E poi aggiunge una cosa che è veramente inquietante se collegata con l'aumento del contingente che richiede. Il fatto che la guerra in Ucraina ci ha insegnato che le nuove guerre, quelle che vivremo, sono fatte di guerre antiche e guerre del futuro. Quando si parla di guerre antiche, io cito testualmente Masiello, che a forza di ascoltarlo ho imparato a memoria, sono quelle guerre fatte di fango e filo spinato, trincea, fango e filo spinato. Per cui stiamo riparlando di guerre sul modello della Prima Guerra Mondiale. E poi aggiunge pure che sono guerre del futuro, per cui sta richiedendo ovviamente ai nostri politici soldi per poter investire su tutti quelli che sono droni e intelligenza artificiale in generale. Questo per quanto riguarda il discorso di Masiello, ma noi in Italia abbiamo anche altre cose. Quando noi siamo nati come osservatorio a marzo del 2023 e due giorni prima di noi Crosetto creava il Comitato per lo Sviluppo e la Valorizzazione della Cultura della Difesa. In realtà questo comitato di Crosetto ha un'anticipazione, che è la legge 124 del 2007. Io ci tengo a dire, parliamo di Crosetto, però la legge del 2007 era la legge di riforma dei servizi segreti fatta da D'Alema, non so se ve la ricordate. E in questa legge veniva istituito il DIS, il Dipartimento di Informazione per la Sicurezza,
è quello che unisce i due servizi segreti, quello per l'interno e quello per l'esterno.
Bravissima, quella è la legge che prevedeva, è proprio quello, che prevedeva proprio il DIS, questo dipartimento, che aveva un compito che era proprio quello di coinvolgere, di avere un contatto continuo con gli studenti delle scuole superiori e delle università. Cosa significativa? Perché già da allora quindi si iniziava dalle scuole superiori. Adesso noi come osservatorio che cosa denunciamo? Il fatto che non si parla più di studenti delle università e delle scuole superiori, ma qui si parte dalla scuola materna, dalla scuola dell'infanzia. Noi tra le varie segnalazioni che abbiamo spesso scuole materne i cui bambini vivono la giornata da carabinieri o hanno il sogno di diventare poliziotto proprio recentemente, e quindi sono andati a Verona, un bambino flauto straniero al quale pattuiranno probabilmente le cittadinanze in futuro, no? Pur di avere l'arruolamento semplice. Per cui si parte dalle scuole elementari, si parte dalle scuole materne, per cui è stato addirittura anticipato questo processo di militarizzazione. Ultimo che vi segnalo, anzi dico penultimo perché poi ci sono tutta una serie di protocolli che vengono firmati, è un molto interessante documento del Ministero della Difesa del 2019. Io ci tengo sempre a sottolineare il fatto che è pre-Covid, cioè questa, diciamo, esigenza di sicurezza non è scaturita o incrementata col Covid, ma era un programma già iniziato prima.
E non ha un'unica parte politica, evidentemente, perché ha citato già almeno tre governi diversi.
Bravissima, è quello, noi diciamo sempre, purtroppo questo processo di militarizzazione è bipartisan, veramente è aperto da tempo e ha coinvolto veramente ogni bandiera politica. Comunque nel 2019 viene firmato questo programma di comunicazione del Ministero della Difesa. Io vi invito veramente anche gli ascoltatori ad andarla a vedere perché è un programma inquietante. E allora, che cos'è questo programma della di comunicazione? È un vero, appunto, come dice il nome, programma di comunicazione che prevede l'invasione da parte delle forze degli ordini, dell'ordine e delle diciamo di tutti quelli che sono i nostri spazi civili, tutti. Allora, se voi, io ecco adesso guardatelo aperto così lo sfoglio velocemente, è diviso in capitoli, a parte l'introduzione appunto dove si parla dell'importanza di educare alla difesa e alla sicurezza, la sicurezza collettiva eccetera eccetera, e coinvolge tutti i dicasteri e quindi tutti i ministeri, compreso il MIUR, adesso diventato MIM. E come è diviso? Ogni forza dell'ordine ha una sua parte con tanto di prospetto economico, e in questa parte ci sono alla fine delle tabelle, prima per l'aeronautica, poi per l'esercito, poi per la marina, dove ci sono tutti i progetti che si prevede di fare con l'invasione appunto delle forze dell'ordine. Io vi dico delle cose, proprio lo sto sfogliando, a parte le mostre fotografiche.
Cioè, progetti nelle scuole, stai dicendo?
Non solo nelle scuole, per esempio, adesso proprio sfoglio il Salone Internazionale del Libro di Torino. Salone Internazionale del Libro di Torino. Trovate Romix, trovate Lucca Comics, trovate ogni tipo di conferenze, mostre, cioè qualsiasi attività che coinvolga la società civile deve necessariamente coinvolgere le forze dell'ordine. Il documento è di 230 pagine, è veramente previsto tutto. E ovviamente in questa attività, cioè se si organizza qualcosa come per esempio il villaggio difesa che abbiamo avuto a Roma il 4 novembre, che è stata un'operazione di avvicinamento dei giovani delle scuole al mondo militare pazzesca, non so se avete visto, noi adesso abbiamo creato sul sito osservatorio anche una pagina, una photo gallery, dove le immagini di questi ragazzi che giocano con i cuscini portati dalle scuole, dalle scolaresche, con pullman gratuiti che sono andati a prenderli appunto a scuola e portati al Circo Massimo. E anche questo per esempio era previsto in questo programma. Sabato scorso, due sabati fa, chiedo scusa, c'è stato il villaggio della legalità a Piazza del Popolo e ci sono state scolaresche, dalla polizia ovviamente organizzato, a parte imbarazzante vedere i video e l'incapacità anche pedagogica che hanno poi nel comunicare con i giovani, e al villaggio difesa ci sono state delle scuole che hanno portato, ci sono proprio bambini con le maestre seduti in piazza che giocano con i carabinieri a fare forme di legalità, educazione stradale, insomma rientra diciamo un pochino tutto all'interno di queste cose.
E quindi, guardando dal vostro sito, anche la presenza delle forze armate a Race for the Cure.
Ecco, questa è l'ultima cosa, proprio uscita in questo istante. Siete aggiornatissimi, complimenti.
No, siete voi che siete aggiornatissimi, perché noi
leggiamo,
no,
guarda,
il vostro sito.
No, complimenti, perché veramente è uscita credo 10 minuti fa. Ecco, quello è un esempio, anche quello previsto nel piano di comunicazione. Race of the Cure, for the Cure è ovviamente un programma di beneficenza che è volto appunto alla tutela della salute, e ovviamente vengono messe le forze dell'ordine. Qual è l'operazione che si fa? L'operazione che si fa è quella di mostrare il lato buono delle forze dell'ordine, ovviamente quella che noi chiamiamo l'operazione di brand washing, cioè loro entrando nelle scuole, avvicinando i bambini, intervenendo in questi settori della società civile, ovviamente si ripuliscono l'immagine, riescono, nonostante l'onestà di Masiello che dice che l'esercito per esempio serve per fare la guerra, dimostrano che poi le forze dell'ordine e le forze armate hanno anche altri compiti, come per esempio appunto quello di raccogliere giornate di beneficenza, organizzare giornate di beneficenza sul tema della salute. entrano, una cosa che sta andando per la maggiore ultimamente è l'educazione stradale, dove appunto dai vigili del fuoco c'è stato il caso, non so se già l'ha citato Michele, il caso della scuola di Palermo, dove hanno sparato, simulato un arresto e sparato davanti a bambini di una scuola materna.
Sì, quella avevamo anche noi sentito una maestra della scuola stessa.
Mi ricordo, è vero. Per cui cioè, entrano con la scusa dell'educazione stradale, entrano con la scusa della legalità, entrano con ogni tipo di ogni occasione, con la, adesso vi leggevo proprio stamattina con la, una pagina Facebook che abbiamo individuato sulla ginnastica militare, dinamica militare, entrano in un, durante le giornate per esempio di sulla, contro la violenza della donna. La presenza dei contobullismo e cyberbullismo all'interno del tema della legalità entra anche questo. E la logica è sempre quella, ovviamente c'è la legge, c'è l'obbedienza, se non obbedisci ovviamente poi c'è la punizione. Non c'è nulla di educativo in tutto ciò, non ci sono, perché bullismo e cyberbullismo, quello che spiego spesso io a scuola ai miei colleghi, è inutile chiamare la polizia postale, lavoriamo su un clima di relazione come ci insegna la psicologia e la pedagogia. Un poliziotto che arriva, fra l'altro abbiamo avuto casi di poliziotti segnalati anche da alcuni collettivi studenteschi, di poliziotti che sono entrati nelle scuole utilizzando linguaggi di razzismo e sessismo che sono stati appunto fortunatamente denunciati. Uno di questi collettivi è stato il collettivo Scuole di Carta, collettivo Scuole di Carta, che appunto ha denunciato questo linguaggio sessista. Cioè, le forze dell'ordine non sono preparate per entrare nelle scuole. Adesso le ultime, gli ultimi protocolli addirittura vi è la pretesa di diventare formatori per noi insegnanti. Io per esempio abito a Bracciano, lo scorso anno uscì una circolare della questura di Ladispoli che sarebbe dovuta venire nelle scuole del nostro territorio a fare corsi di formazione per noi docenti. Ora, a parte che per fare corsi di formazione bisogna essere enti accreditati, non è facilissimo ottenere l'accreditamento come giusto che sia, ma che addirittura mi viene a fare appunto un corso di formazione a me la Polizia di Stato, siamo riusciti a bloccarla, questa cosa con una serie di comunicati e segnalazioni è stata bloccata, però per capire qual è l'invasione, cioè dal mondo degli insegnanti al mondo dei bambini, la scuola è tutta invasa da presenza di militari e fra l'altro sta diventando sempre più pressante questa presenza. Un'altra cosa, sempre a proposito di onestà intellettuale, sono uscite un paio di circolari in giro di alcuni licei in giro per l'Italia, tutti e due riportati, due ne abbiamo individuati, ma sappiamo la presenza anche di altri, dove alla parola orientamento, perché uno dei canali più facili per i militari e le forze dell'ordine per entrare è l'orientamento scolastico, cioè si presenta in università e si presentano anche quelle che sono chiamate le Assorienta, è l'associazione che è più attiva, è un'associazione di orientatori, quelle che sono chiamate le carriere in divisa. E anche lì l'onestà intellettuale ha fatto sì che ci sono stati due DS, ma credo che ci siano anche di più in Italia i casi, che hanno proprio parlato di incontri per l'arruolamento, il che fa capire qual è il fine di tutta questa militarizzazione, di tutto questo tentativo di invasione del mondo della scuola, è quello di reclutare, di trovare futuri ragazzi disposti a partire per la guerra.
Io su questo, se posso, scusa se ti
interrompo,
mi vorrei un attimo agganciare, perché intanto ti ringrazio che diciamo hai detto una quantità di contenuti, informazioni che non avevo idea e che sicuramente mi riascolterò, perché certe cose penso che ci sia bisogno anche di prenderne nota. Però appunto volevo commentare, diciamo, tu giustamente citavi le dichiarazioni del generale Masiello, citavi Crosetto, dicevi che comunque questo è un progetto che nasce da lontano e quindi nasce con governi di diverso colore, se si possono definire tali, quindi parlavi della legge D'Alema. E io, diciamo, siccome hai citato l'anno del 2023, volevo semplicemente riportare un pochettino quelle che erano poi, mi ricordo, le polemiche o quantomeno i discorsi che si facevano nel 2023, sportati soprattutto dalla Russa sulla Mininaia, se si pronuncia così, cioè la lui sosteneva la reintroduzione della mininaia volontaria, cioè un periodo di arruolamento volontario, di portarlo da 3 settimane a 40 giorni, in modo tale poi da vivere veramente l'esperienza della leva, a cui poi diciamo altri esponenti, così come la Russa, anche Giorgia Meloni stessa si accodava. Poi diciamo è anche una polemica, o quantomeno un tema che mi è sembrato che è caduto un pochettino nel vuoto. Io diciamo, alla concretezza che tu ci hai portato con i dati, volevo chiederti un'opinione sull'esperienza personale, nel senso che io da docente precario, comunque tante volte questi progetti che tu hai citato, no, spesso, come l'abbiamo detto più volte anche da questi microfoni, i progetti contro il bullismo e il cyberbullismo è prassi, è naturale prassi che vengano condotti dalle forze armate, che siano polizia, carabinieri o chi per loro. E tante volte, la prima volta che io mi sono imbattuto in questo insegnando, ho letto semplicemente la circolare in cui c'era la convocazione della classe che doveva avere il giorno dopo, e quindi io dovevo portare la classe lì, e quindi ho chiesto come potesse essere questo possibile, perché non se n'era minimamente discusso al consiglio di classe. E tante volte mi è stato detto che, anzi, nella maggior parte dei casi, questi tipi di decisioni vengono delegate alla figura referente, cioè la referente in questo caso del bullismo, che ha quindi anche un potere decisionale in questo caso. Cioè, diciamo, per chi non è nel mondo della scuola, per capirci, c'è una figura che si occupa di questa tematica e che può decidere, alla delega del collegio docenti, per decidere su questi temi qua. E quindi diciamo la mia opposizione, che poi per fortuna non c'è stato bisogno di avvalorare troppo, perché in quel caso la classe che ho dovuto accompagnare era una classe che erano abbastanza combattive e combattivi da sole, e quindi hanno fatto un'opposizione per loro conto. La mia opposizione è stata abbastanza difficile, sia da strutturare nel senso pratico, diciamo, perché comunque tutti i passaggi che dovevano fare l'avevano fatto, sia da un punto di vista anche di dialogo, perché poi mi avevano semplicemente etichettato come l'ideologista antagonista che ce l'ha con le forze dell'ordine e quindi non ne tollera la presenza. E quindi, diciamo, se questo passaggio ti risuona anche a te, e se sì, per esempio, come fate voi a muovervi, cosa suggerite, soprattutto per chi come me è un docente precario e spesso entra all'interno delle scuole, che questi collegi docenti in cui le funzioni strumentali sono già decise, i giochi sono fatti. Non so se mi sono spiegato.
Allora, guarda, io ti ringrazio invece tantissimo per questa domanda, perché questa domanda mi consente di presentare il nostro vademecum. Allora, quello che a te è capitato è quello che capita generalmente a tutti i docenti che in qualche modo, non dico che si oppongono, ma semplicemente esercitano il dubbio rispetto a questi fenomeni. Che cosa fare? Allora, innanzitutto noi abbiamo nella scuola, ancora forse per poco, mi auguro che non sia così, però abbiamo quelli che sono gli organi collegiali. Gli organi collegiali, a partire dal consiglio di classe, a partire da dipartimenti, a partire dal collegio docenti, hanno una funzione. Allora, tutto quello che non viene votato all'interno degli organi collegiali, ovviamente, a parte il fatto sempre l'opzione di minoranza che ci salva anche la tutela delle minoranze, no? La vera democrazia, che è quella che tutela non la dittatura della maggioranza, ma la tutela delle minoranze, tra l'altro riconosciuta anche dalla 107 di Renzi, per cui ricordiamoci sempre, le opzioni di minoranza sono la salvezza, no? Spesso per noi contrastivi, come ci amano chiamare. E allora ci sono questi organi.
Ricorda anche come funziona, perché non è troppo conosciutissima.
Io, guarda, vi ringrazio tantissimo, perché veramente ho un modo di presentare il vademecum che è lo strumento che noi abbiamo ricostruito come osservatorio. Allora, in primis, quindi, non esiste che c'è un referente di progetto che può imporre qualcosa, ma neanche la stessa DS, proprio non esiste. Le cose devono passare per il consiglio di classe. Per esempio, a scuola mia è passata la questione dei PCTO, che i ragazzi se li scelgono da soli. Io ho preteso che il ragazzo è libero di scegliersi il PCTO, i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, se lo può anche scegliere, però poi ci deve essere una sorta di via libera, di consenso del consiglio di classe. perché per esempio un PCTO con i militari io non lo avvallo in nessun modo, né mando i ragazzi durante le mie lezioni, né, non se ne parla proprio. Quindi allora, non esiste che qualcosa possa essere imposto dall'alto, che sia la DS o che sia il referente del bullismo e cyberbullismo, proprio devono le cose passare per gli organi collegiali, anzi difendiamoli perché sono da tempo sotto attacco. Quindi che cosa fare? Allora, nel momento che arrivano queste circolari, che di solito hanno la forma di invito, raramente sono impositive, però ogni tanto capitano anche le imposizioni, e allora abbiamo realizzato questo vademecum. Questo vademecum è innanzitutto rivolto a un vero e proprio, mi definisco prima cos'è questo vademecum, è una vera e propria cassetta degli attrezzi che abbiamo preparato, dove dentro si possono trovare tutta una serie di documenti che possono essere riadattati ai vari contesti scolastici. Allora è rivolta a studenti maggiorenni, a genitori per i minorenni e soprattutto agli insegnanti. Allora, che cosa si trova dentro questo vademecum? Per esempio, si trovano le opzioni di minoranza. Che cos'è l'opzione di minoranza? Nel momento che un collegio delibera, che ne so, un corso di formazione, faccio un esempio, con la Polizia di Stato, e ovviamente rientrando nel piano di formazione votato dal collegio dovrebbe essere obbligatorio, ma c'è l'opportunità proprio in democrazia di presentare l'opzione di minoranza, dove un gruppo di docenti, a me è successo anche di farla da sola, l'opzione di minoranza, rifiutano. Noi per esempio l'abbiamo fatto a scuola mia contro l'educazione civica, 36 docenti mi sembra di ricordare, e all'inizio dell'anno abbiamo fatto un documento dove rifiutiamo le nuove linee guida dell'educazione civica, per cui né PTOF di istituto, la maggioranza ha assorbito interamente questo documento, che anche quello insomma parecchio a che fare col processo di militarizzazione, per cui mentre la maggior parte del collegio docenti ha di fatto assorbito nel PTOF, c'è presente anche la nostra opzione di minoranza, dove noi diciamo che alcune cose, poi alcune cose sono anche accettabili, insomma, dell'educazione civica non le facciamo. Questo è un esempio di opzione di minoranza. L'opzione di minoranza si può fare tranquillamente contro anche percorsi di militarizzazione. Abbiamo presentato per esempio all'interno del vademecum anche una mozione che andrebbe presentata all'inizio dell'anno scolastico da far mettere appunto nel PTOF, dove si chiede, si dice, in nome proprio della pace, cioè essendo noi uno dei nostri primi finalità della scuola è quello di educare all'apertura all'altro, alla convivenza, alla pace, c'è proprio una mozione in cui si chiede al collegio docenti di votarla, di inserirla nel PTOF, che rifiuta e respinge proprio la presenza dei militari, eventualmente tutte le forze armate. E poi sempre vi dicevo, c'è un'opzione metodologica già preparata, ci sono dei documenti da poter far votare anche al consiglio d'istituto, quindi all'interno di un consiglio d'istituto si può far mettere, se qualcuno è consigliere, si può far mettere all'ordine del giorno la votazione di un documento contro la militarizzazione. E cioè, ci sono anche dei documenti, un documento rivolto al personale ATA, e infine ci sono delle diffide per studenti maggiorenni e genitori, che sono diffide o rifiuti a partecipare a determinate attività, che le possono firmare appunto o gli alunni o le genitori e genitrici. Noi abbiamo aggiunto a tutto questo vademecum proprio quest'anno una lettera di esonero, la stiamo lanciando, speriamo che riesca a avere un pochino di successo insomma da qui a settembre. E che cos'è questa lettera di esonero? I genitori nel momento dell'iscrizione o lo possono fare anche durante tutto l'anno, insomma possibilmente ci gradiremmo entro settembre, perché almeno le scuole fanno subito i conti nel momento della stesura del PTOF, è una vera e propria richiesta di esonero da eventuali attività che vengono organizzate dalla scuola con forze dell'ordine, forze armate. Per cui i genitori o gli studenti maggiorenni chiedono appunto di essere esonerati da questa attività, e in cambio che cosa viene chiesto? Per non creare discriminazione, qualora un consiglio di classe, una scuola decida di fare ugualmente queste attività, questi ragazzi o questi genitori chiedono delle attività alternative, un po' come la religione, no? Chi non fa la religione ha diritto a delle attività alternative. Credo che appunto il vademecum sia un ottimo strumento. Io faccio un esempio, mi permetto di fare un esempio, è sul sito dell'osservatorio, invito tutti a proposito di precari. Il 4 novembre in una scuola di Viterbo è uscita la circolare di far partecipare alla manifestazione per la mia giornata e unità nazionale delle forze armate, di far partecipare alle classi, adesso non mi ricordo quale manifestazione, e c'è stato un docente precario cioè, ha scritto una bellissima obiezione di coscienza, veramente bella, un documento meraviglioso, al quale poi è stato accompagnato da una dei documenti che ha scaricato dal nostro Vademecum, cioè proprio la sua indisponibilità a portare, perché c'è anche questo documento appunto di indisponibilità a portare i ragazzi a quella manifestazione. La trovate sul sito, io consiglio a tutti di leggerla, perché veramente ha mandato prima l'obiezione di coscienza alla dirigente e poi accompagnata da questa dichiarazione di indisponibilità. Per cui ci sono i documenti, ci sono gli strumenti, e davanti a questo è un po' come l'obiezione di coscienza, cioè se qualcuno non se la sente nessuno ci può obbligare a farlo. Era abbastanza sconfortato questo docente che io ho sentito, perché poi mi diceva che in ogni modo lui non ha portato la classe, però la classe è stata portata da altri docenti. Chiaro. Infatti, come dico sempre io, il problema non sono i militari che vengono a scuola e che seguono delle direttive che vengono dall'alto, dai loro superiori, e che a loro volta obbediscono a direttive che arrivano dal governo, che a loro volta obbedisce a direttive che arriva dalla Comunità Europea e così via, perché veramente è l'obbedienza, no? Ma il problema sono gli insegnanti. Cioè, quando queste cose avvengono nella scuola e si vedono quelle immagini che nella fotogallery dell'osservatorio sono veramente, colpiscono, e vedere questi bambini con le armi, la prima cosa che è da pensare, ma gli insegnanti, cioè qual è il fine educativo di un progetto di far vestire i bambini da carabinieri, da poliziotti, o fargli armare, costruire delle trincee, una scuola materna che ha costruito le piccole trincee, e poi le femminucce hanno fatto pure, insomma, un pochino a proposito di questioni di genere, invece hanno fatto le infermiere, cioè cose terribili si leggono sulle pagine Facebook delle scuole. Allora, qual è il fine educativo di tutto questo? Noi è la domanda che alla fine di ogni articolo poniamo ai docenti. Il problema delle scuole, quando entrano i militari, sono appunto i docenti che fanno queste scelte. I militari fanno quello che è loro. Per cui non, io mi sento, ecco, più il lavoro che nella scuola cerco sempre di fare è quello di sensibilizzare i docenti, perché sono loro quelli che hanno il potere di far entrare o meno, di dire no, ecco, il potere c'è, nessuno ci può imporre nulla. Per cui utilizziamo questo strumento. Lo strumento, tra l'altro, dico l'ultima cosa, è scaricabile, si trova sul sito, è scaricabile sia in PDF che in PDF editabile, per poterlo poi riadattare a tutte le varie scuole, situazioni, eccetera eccetera. Per cui è uno strumento veramente molto valido.
Perfetto, che dire, io ti ringrazio pure per la parte di sportello che mi hai fatto questa finale, quindi direi che io, cioè, sono soddisfattissimo, ti ringrazio.
Sì, e magari prossimo, come dire, appuntamento nostro può essere quello di diffondere la voce del convegno del 16, insomma già ci riuscite benissimo voi, ma del 16 maggio, ma possiamo darvi una mano, e poi torneremo a sentirci, perché il tema è sicuramente centrale per quanto riguarda la scuola oggi, ma per quanto riguarda il mondo che stiamo vivendo, insomma.
Allora, io prima di salutarvi veramente faccio un appello a seguire il sito dell'osservatorio, perché si può dire tante cose. Io vado in giro spesso con delle immagini stampate, però come parlano le immagini non c'è linguaggio che regga. Per cui vi suggerisco veramente di andare a vedere le foto di questi bambini.
Sì, io ho appena visto un bambino con una mitraglietta in mano, mi sembra abbastanza indicativo, ecco. È solo,
sì, ecco, è proprio quello che suggerisco, cioè sfogliate il sito e vi rendete conto di veramente colpire l'immagine, arriva molto più di ogni descrizione che possiamo fare o raccontare. Per cui, insomma, noi lavoriamo parecchio, è una cosa che ci sta prendendo parecchio.
E noi vi ringraziamo.
No, anche noi per questa opportunità, grazie mille, veramente.
E ci risentiamo e ci vediamo il 16 sicuramente.